Radio Emilia-Romagna. Racconti d'autore.
Ugo Cornia, Le pratiche del disgusto. Sellerio 2007. Ugo Cornia è nato e vive a Modena. Le pratiche del disgusto è il titolo del suo quarto libro, dopo Sulla felicità a oltranza, Quasi amore e Roma, tutti pubblicati da Sellerio. Questi romanzi brevi hanno in comune il carattere autobiografico e la narrazione in prima persona. La forza dell'impatto produce un coinvolgimento immediato e accentuato anche dallo stile, rapido e di ritmo sostenuto. La scrittura è spesso sgrammaticata e disseminata di anacoluti per dare al ritmo un'accelerazione ancora maggiore e l'impressione di un'intima urgenza. La narrazione prende avvio da una situazione che produce all'autore una sensazione fastidiosa, decisamente irritante. Gli viene rimproverata una posizione di chiusura, cioè un tentativo mal riuscito di occultare un fatto che la sua stessa postura fisica denunciava. Tutta la narrazione mostrerà il contrario, cioè un'apertura che, dalla provocazione che viene dall'esteriorità, muove toccando l'interiorità, ferita ma non rassegnata. La posizione di chiusura è dunque l'oggetto del rimprovero. Tramite questa il protagonista avrebbe voluto escludere gli altri, nella fattispecie la donna amica di Michele, dalla condivisione di quanto gli stava accadendo, e cioè l'aggravarsi e poi il precipitare della salute fisica di sua mamma, che al momento del rimprovero è appena morta. Nelle parole della donna c'è l'intento di stigmatizzare l'inappropriabilità di quell'esperienza, il fatto che lei fosse di necessità costretta ad accettare tutto l'evolversi dei fatti senza il suo personale intervento, anche solo di semplice conoscenza. Il protagonista fa presente alla donna che lui stesso era all'oscuro di quello che stava realmente accadendo, ma quella che comunque si apre a quel punto fra i due è una divergenza incolmabile di sensibilità e di gusto, che si traduce in una vera e propria sfida sulla ricerca di una misura che di quella distanza dia conto. La donna diviene dunque passo dopo passo l'emblema dell'incapacità di accettare la morte tipica della modernità, il sintomo palese di un male più vasto e profondo e che tocca tutto il bisogno di false pienezze di cui l'intera nostra epoca si ammanta. Tale incapacità veste il linguaggio della chiacchiera puerile, vanesia e a rivista. Il linguaggio è lo stile di vita tipico di chi vuole marcare di sé e del proprio potere, gli oggetti e le convenzioni più banali della quotidianità. C'è tutto un codice codificato che insegna ad espandere il proprio io, in modo tale che la percezione dei suoi confini ne sia sistematicamente elusa. Se, come dice Cornia, lo stile di vita si fa carne, è nella carne allora che occorre scalzare quanto di quello stile corrotto si imprime. È interrogando la rabbia e dandole voce vivida e sempre più articolata che l'autore fa piazza pulita di una serie di menzogne deformanti. La rabbia diventa verso la fine un accumulo ragionato di energia con cui l'autore vede e fa vedere il reale, quello del Gorgia di Platone, che si vede dalla parte del suo rovescio, della morte. È il reale di Pietramala, dove sono tutti morti e il tempo è già tutto consumato e pieno di futuro libero. L'immagine finale è potenziata al massimo ed è quella di un reale allo stato puro, intero, schiaffato sulla faccia di tutti, anche del lettore, che può restare lì, a viso aperto, o ritrarsi, in posizione di chiusura. Abbiamo incontrato lo scrittore Ugo Cornia e gli abbiamo rivolto alcune domande a proposito del suo ultimo lavoro, Le pratiche del disgusto. Ugo, di che cosa parla il tuo libro?
Più o meno questo libro parte da una arrabbiatura su due o tre frasi che dice ripetutamente una persona e a partire da queste frasi poi diventa una specie di sfogo universale con che si ampli un po' continuamente.
E quali sono queste frasi?
Una delle frasi è quella famosa sulla posizione di chiusura, che è una frase insomma che a me mi è sempre stata un po' antipatica e detta in un momento altamente inappropriato riguardo a un lutto. E un'altra frase era usare la parola barbecue invece di griglia, che anche quella in certi contesti mi ha sempre fatto ridere. A partire da queste due frasi si isolano un po' di frasi del genere che vengono un po' ricondotte a queste due famiglie di parole un po' diverse, perché sono di natura diversa, e così una specie di arrabbiatura, non so se dir sul linguaggio o su come viene usato il linguaggio, i modi.
C'è una vicenda attorno alla quale ruota questa tua arrabbiatura?
Ma è una vicenda piccolissima, cioè, io faccio fatica a pensare delle vicende che non siano piccolissime, nel senso che la nostra vita è fatta tutta di robe piccolissime rispetto alla bomba atomica, però effettivamente, fortunatamente, cioè sono poi le cose grandi per lui, ecco.
Parliamo ora dei tuoi riferimenti letterari.
Ce n'è di due tipi. Uno è una specie di, non so chiamare, quasi una famiglia d'amici, che sono Ermanno Cavazzoni, che io ho conosciuto all'università, e Gianni Celati, che anche lui c'era meno perché credo stesse già a Brighton. E poi abbiamo continuato a frequentarci molto per altre iniziative, Daniele Benati sempre anche, poi dopo Paolo Onori, che si è aggiunto dopo un po' e più o meno insomma ha sempre frequentato anche lui il nostro gruppo. E questo è un giro, non so, di frequentazioni letterarie, pratiche, anche proprio cercando di fare cose scritte un po', direi quasi insieme, montate insieme, avventure insieme. E poi non so, ci sono tanti altri scrittori che piacciono a me, penso che una buona metà me li abbia fatti conoscere sempre Cavazzoni. Ma poi ci sono quelli che piacciono a me, non so, Malerba, che piaceva molto a Cavazzoni e l'avevamo guardato all'università, i suoi primi tre romanzi, che sono Salto Mortale, Il Serpente e Il Protagonista, poi quasi tutti i romanzi di Bernard, poi Robert Walser, poi vabbè tutti i soliti Kafka eccetera, poi uno che piace da matti a me è Céline.
I primi autori che hai citato sono emiliani. Ci spieghi un po' il tuo legame col territorio, se c'è?
Dunque, il mio legame col territorio, a parte gli scherzi, non so, se sono sempre vissuto qua, quindi c'è un legame che per me è difficile tematizzarlo in modo chiaro, perché cioè dove ho vissuto. Non so, mettiamo che uno del Texas un giorno, o uno della Mongolia, che non so come sono fatte, legga un libro scritto da me e ovviamente ci troverà dentro probabilmente delle cose emiliane, emilianissime, sia dell'Appennino che della Bassa, che a me sfuggono, nel senso che è la mia norma, ecco. La cosa invece di parlare di posti locali eccetera eccetera, cioè non so, effettivamente, per esempio, se uno scrittore di New York invece di parlare di New York parlasse di Ravarino, probabilmente sembrerebbe molto esterofilo e strano in America, ecco. E allora magari c'è stata un po' la tradizione in certi momenti in Europa di ambientare tutto a New York o in posti per noi esotici, ecco. Pensata alla rovescia, secondo me è chiara la situazione, vivendo io a Modena, essendo stato quasi sempre a Modena, andando nell'Appennino bolognese, è abbastanza normale per me parlare dei posti dove vado, ecco.
Se tu dovessi illustrare Modena a un newyorkese, che cosa diresti?
Penso che direi che è la città della Ferrari e del Duomo, quelle robe lì, perché per il resto tanto uno può dire solo delle cose che sono belle personali, ma per la gente che sta lì.
Ed ora vi proponiamo la prima parte della lettura di alcune pagine delle Cronache del Disgusto che Ugo Cornia ha realizzato per noi al telefono. La seconda parte la troverete online la prossima settimana in questa stessa rubrica Racconti d'autore. Buon ascolto!
A lunedì c'è stato l'esame di mia madre che ha fatto crollare la situazione. Il sabato seguente, verso le ore 14, mia madre è morta. Dopo c'è stato il funerale. Dopo 2 o 3 giorni, sbrigate tutte le faccende, sono tornato a trovare Michele. Allora sua moglie mi ha detto come mai non le avevo detto niente. Cioè, come mai non le avevo detto che mia madre moriva. Io le ho detto che non lo sapevo neanche che mia madre moriva. E che tra l'altro non era neanche una cosa alla quale pensavo di continuo e volentieri. Ma lei invece mi ha detto che io lo sapevo, perché stavo seduto in una tipica posizione di chiusura e lei l'aveva capito subito che c'era quella cosa nell'aria. L'aveva perfino detto subito a Michele, che poteva anche testimoniarlo che lei gliel'aveva detto. Perché aveva spiegato lei a Michele se uno che ha una madre malata grave sta seduto 2 ore in quella tipica posizione di chiusura, senza mai aprirsi col torace neanche per un attimo, è ovvio che sua madre è vicinissima alla morte e io avrei dovuto dirglielo, non nasconderlo. Tra l'altro, ripeteva queste frasi con un sorriso sulle labbra come se avesse beccato uno che rubava qualcosa e stesse andando a telefonare alla polizia, non come se avesse davanti uno che gli è appena morta sua madre. Però subito, nonostante l'inevitabile tristezza del momento per me, mi veniva anche un po' da ridere a pensare alla storia della posizione di chiusura, perché 2 o 3 anni prima, su qualche settimanale del cazzo, qualche riga sullo star seduti in una posizione di chiusura dovevo anche averla letta. Dopo, visto che lei insisteva, le ho detto che essendo molto provato da queste giornate li salutavo e andavo a letto. Anche perché uno che dopo che è appena morta tua madre, invece di dire come mi dispiace oppure che brutta cosa che è successa, o anche soltanto il più tradizionale condoglianze, che sono le uniche 3 cose che si possono dire in certe occasioni, cerca di dimostrarti che l'aveva capito dalle tue posture fisiche che 6 giorni dopo moriva tua madre e che dovevi dirglielo invece di fare il furbo e nasconderlo, è precisamente quello che io intendo per essere sgarbati dentro, ma di una sgarbatezza che letteralmente non si ferma neanche davanti alla morte. Inoltre, non solo sgarbati dentro, ma anche ignoranti dentro, di quel tipo di ignoranza che non c'è verso di curarla neanche con la scuola, perché l'ignoranza antica si curava con la scuola, mentre l'ignoranza moderna non si cura né con la scuola, né con dei corsi, neanche con le medicine. Che per degli anni io andavo spesso a mangiare da un mio amico che aveva un padre muratore che faceva sempre dei lunghi discorsi mentre mangiavamo, in buona parte erano discorsi sul male dell'ignoranza, ma metà erano discorsi sull'ignoranza in generale, metà sull'ignoranza di tal dei tali, e diceva sempre che quello lì soffriva di un tipo di ignoranza che non si cura neanche con un collegio svizzero. E io e mio amico, quando tirava fuori il collegio svizzero, ci mettevamo sempre a ridere. Ma quell'uomo doveva essere un uomo saggio, infatti si metteva a ridere anche lui.